in attesa che il computer si riconosca e mi dia la rete, vi racconto una storia. Era il 1800, proprio anno 1800, quando Napoleone incominciava la sua campagna d'Italia, la seconda, mi pare. In America succedeva uno psicodramma. Ci sono le elezioni presidenziali e vince, anzi, diciamo chi perde. Perde il partito federalista, che è il partito di George Washington. Il suo successore, John Adams, viene sconfitto. E vince il partito di Jefferson e Madison. Notate che sono... L'inizio erano tutti insieme nel costruire la Costituzione americana, poi si spaccano perché i federalisti, che era il partito di Washington, erano molto centralisti, e Madison e Jefferson si staccano e fondano quello che diventerà poi il GOP, il Grand Old Party, il partito repubblicano. Cioè, che se ne frega? Capita. Quello che capita per la prima volta è lo spoil system, che è una cosa che adesso noi abbiamo applicato anche in Italia in maniera un po' catastrofica, e cioè l'idea che quando esce un ceto politico dei palazzi del governo, cambia anche il ceto dell'alta amministrazione, i dirigenti ministeriali e così via. E in America questo significa che il giorno del passaggio delle consegne, la settimana del passaggio delle consegne, la Casa Bianca, che allora ancora non c'era, come palazzo, resta illuminata tutta la notte perché distruggono carte, fanno le nomine, eccetera. E il governo Adams, in uscita, nomina un botto di giudici, perché come vedremo in America i giudici di alto livello sono di nomina presidenziale. E come in tutti i paesi, le nomine fatte dal presidente devono essere controfirmate dal ministro di Grazia e Giustizia, che era Marshall, che nomina se stesso anche. Si nomina presidente della Corte Suprema e si controfirma la nomina. Ma che siamo in Italia? No, siamo negli Stati Uniti. Facendo questa cosa qui, gli capita non controfirmare la nomina di Marbury, che è un suo sodale. E di conseguenza cambia il governo, arriva il nuovo governo e Madison diventa ministro di giustizia, e Marbury dice: mi hanno dimenticato la controfirma, ti dispiace controfirmarla tu? E lui risponde: ma neanche un po', ti la controfirmo. E allora si pone un problema di che cosa sia la controfirma, e questo problema arriva alla Corte Suprema, dove c'è John Marshall, il quale è quello che non ha controfirmato, è quello che ha nominato, e adesso è per sua nomina presidente della Corte Suprema e si trova questa patata bollente. E quindi rumble, rumble, rumble. Lunga meditazione, e alla fine nasce una teoria che diventa la sentenza del 1803, che appunto passa alla storia come Marbury versus Madison, che hanno le due parti. E la sentenza dice: in base a che cosa questo problema arriva alla Corte Suprema? E la risposta è: in base a una legge ordinaria. Ma la legge ordinaria può andare contro la Costituzione? Può affidare alla Corte Suprema compiti che non sono della Corte Suprema? E nello sviluppare questo ragionamento, con pagine meravigliose, proprio bello, è uno dei monumenti, insomma, diciamo, alla teoria costituzionale, e Marshall scrive la motivazione per cui In un paese con costituzione rigida, le leggi devono gerarchicamente essere sottoposte e questa sottoposizione significa controllo di costituzionalità, che la Costituzione non attribuiva alla Corte Suprema. La Corte Suprema nasce come ente essenzialmente federale per dirimere le vertenze tra centro e periferia, tra Stato federale e Stati membri. Può giudicare delle leggi dei Stati membri, ma non c'è scritto che c'è un giudizio di costituzionalità delle leggi. Se lo crea questa sentenza, che è il primo documento in cui viene teorizzato il principio per cui in un sistema a costituzione rigida i casi sono due. Se tu hai un conflitto tra legge e costituzione, o applichi la legge e disapplichi la costituzione, o applichi la costituzione e disapplichi la legge. Non c'è una terza via. E di conseguenza, siccome la Costituzione è stata voluta dal popolo americano con un processo unico, bla 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 bla, la Costituzione deve essere più in alto della legge e quindi nel conflitto deve prevalere la Costituzione e questo comporta che la legge sia disapplicata. Chissà se nel frattempo mi hanno dato la rete. No, no. Sì. Perché vi ho raccontato questa storiella che peraltro trovate anche nel manuale? Perché è proprio una pagina fondamentale. Perché la storia delle Costituzioni, come vi dicevo circa un mese fa, è una storia strana. La Costituzione americana è una costituzione rigida, è rigida perché è un compact, un contratto tra stati sovrani che creano uno stato federale e a questo stato federale attribuiscono poteri che erano loro che diventano poi trasferiti. Essendo un contratto è scritto, essendo un contratto è rigido. Essendo un contratto può essere modificato soltanto con procedure molto difficili che vi ho succintamente descritte. Ma dopo la Costituzione americana, le Costituzioni europee dell'Ottocento sono tutte Costituzioni flessibili, che non si pongono il problema di una loro resistenza rispetto alla legge ordinaria. La legge ordinaria è l'oggetto, come si produce una legge ordinaria, è l'oggetto della Costituzione, è la parte irrevocabile di un regime che era un regime assoluto e che adesso non è più assoluto, di conseguenza non c'è nulla che opponga un limite alla sovranità popolare, più esattamente la sovranità parlamentare. Per dirvi, questo è ancora un dogma nel Regno Unito. Ciò che vuole il Parlamento non incontra limiti, poi in realtà li incontra un sacco di limiti, ma la teoria dice una cosa diversa. Le Costituzioni rigide rincominciano a fiorire nel Novecento, con prima fioritura della Costituzione di Weimar, poi la Costituzione austriaca, ma Weimar crolla con il nazismo, e poi finalmente con le Costituzioni del secondo dopoguerra, per cui sono un fenomeno recente, che è servito essenzialmente per creare una barriera alla legislazione ordinaria. Ho molto insistito su questo, no? Nella Costituzione rigida sono posti gli interessi delle varie parti politiche che hanno raggiunto il compromesso era soltanto mettiamo in un contenitore rigido quello che ognuno di noi ritiene che sia indiscutibile come condizione del compromesso stesso. Ma non avrebbe senso costruire una Costituzione rigida, porre un limite alla legislazione democratica, cioè quello che il Parlamento eletto decide sia legge, se non mettendo un giudice. A chi si può affidare se non il compito? Allora, se voi andate a intervistare i nostri politici, vedrete che molti dicono, non so. Fate un esperimento, conoscete qualcuno che si occupa di politica, mandate un sondaggio via rete, chiedete a Di Maio che cosa pensa di queste cose, o a Salvini cosa pensa di queste cose, o alla Meloni, ma è un caso giurisprudenziale. Ma potete chiedere anche a buona parte dei PD, di Forza Italia soprattutto. L'idea che ci sia un giudice che metta un blocco al potere legislativo espresso dall'unico corpo eletto democraticamente a livello nazionale è un'idea non banale, non di facile digestione. E allora bisognerebbe far leggere a questi signori queste pagine scritte 214 anni fa da Marshall, in un caso che è un caso di sottogoverno che sembra di leggere la cronaca di Palazzo d'Italia. Ma da quel caso, come diceva l'Andrea, da dove nascono i fiori? Non dai diamanti. Da quel caso un po' puzzolente nasce una sentenza che è un diamante giuridico e che diventa un modello per tutto il mondo. In tutto il mondo si afferma l'idea che sopra la volontà democratica del Parlamento ci debba essere un giudice. E questo giudice come si forma? Chi gli dà l'autorità? Non è un problema banale, è un problema che torna spessissimo nei dibattiti parlamentari, quando la Corte Costituzionale decide che una legge tanto voluta dal Parlamento è illegittima. E il Parlamento insorge e dice, Corte Costituzionale, ma chi sono questi vecchioni, chi li ha eletti? Perché se non sei eletto non c'hai autorità. Il che è una stupidaggine. Ma voi capite che è una stupidaggine controintuitiva. Perché se la Corte Costituzionale fosse eletta, avremmo la terza Camera. Ogni tot anni andremo a eleggere la Corte Costituzionale che si dividerebbe in 15 gruppi diversi e poi farebbero la maggioranza e sarebbe una maggioranza che o è la stessa in Parlamento o è la maggioranza opposta a quella del Parlamento. Immaginate che cosa succederebbe. E invece l'idea è che tu metti un giudice perché la Costituzione è legge. Questa è la grande novità. Le Costituzioni rigide hanno elevato di un piano il principio di legalità. Ve lo dicevo anche ieri, il principio di legalità vuole che l'esercizio del potere pubblico si fondi su una legge. Perché deve fondarsi sulla legge? Perché la legge è volontà politica democratica emanata dal corpo rappresentativo. Nelle Costituzioni rigide si sovrappone un piano di legalità, perché anche la legge deve essere emanata nel rispetto di una superlegge che è la Costituzione. Per cui anche il potere politico non è più sovrano, anche il Parlamento cessa di essere sovrano. Questa è un'acquisizione della seconda parte del Novecento, per cui è molto recente, vedete, non è che sia proprio una cosa che sia nata con noi. Anche se poi gli studiosi americani, quelli più seri, dicono sì, vabbè, però se noi guardiamo dentro nella giurisprudenza di Common Law, noi vediamo che anche in passato c'era un principio di common law per cui gli atti, le leggi del Parlamento possono essere dichiarate illegittime se vanno contro la lex terre, contro i principi di common law, contro le tradizioni che risalgono agli anglo-normanni, tutte balle. Ma l'idea che il potere politico non sia illimitato è un'idea che nasce in Inghilterra, proprio in opposizione all'assolutismo regio che volevano gli Stuart. Bene, questo significa che l'attenzione massima si colloca sulla composizione di questa Corte. come si forma questo super giudice che ha autorità per cassare le leggi del Parlamento e per far limitare la sovranità del Parlamento? Qui vi ho messo sulla slide tre diverse. Ah, non l'ho aggiornata, che scemo, è rimasto nel mio computer l'aggiornamento questa cosa. Vabbè, ma non cambia tantissimo. Messo a confronto tre sistemi diversi, lo leggiamo dal fondo, non ho aggiornato perché qui manca il Antonin Scalia, è morto, e questa non è novità, e Gursh è stato eletto, è stato nominato da Trump. Ma il sistema americano è interessante perché il primo sistema, quello storico, e vi rivela anche la complessità di questa scelta, di come si compone una corte che limita la sovranità parlamentare. Negli Stati Uniti è potere del Presidente della Repubblica nominare i giudici, tutti e nove, anzi lui nomina anche chi deve diventare Presidente della Corte. Però deve avere l'advice and consent del Senato. L'advice non esiste, il consent sì, nel senso che i giudici proposti dal Presidente devono andare a passare per il Senato e avere un voto di approvazione del Senato. Negli Stati Uniti il Senato non è la Camera rappresentativa, il Senato è la Camera federale. Una delle condizioni con cui si è potuto formare il compact, il contratto Costituzione, è stato che gli stati piccoli hanno chiesto e ottenuto di avere nel Senato pari rappresentanza degli stati grandi. Il che è un po' una stupidaggine, se volete, perché che il Wyoming o il North Nebraska, che hanno 500.000 di abitanti, abbiano la stessa rappresentanza della California, che di abitanti ne ha quasi 40 milioni, non sembra essere molto coerente con la democrazia. Ma questo vi dà idea della radice, come dire, internazionalistica della Costituzione americana. Sono passati da un accordo confederale, un trattato confederale, a una Costituzione, e questa Costituzione è stata possibile consentendo questa clausola. Allora, nel Senato degli Stati Uniti sono rappresentati gli stati. Inizialmente i senatori erano eletti dai parlamenti degli stati. Solo con la riforma dell'inizio del Novecento sono diventati eletti direttamente dal popolo. Questo per superare anche problemi di corruzione e di questi senatori che una volta eletti diventavano molto amici del governo perché speravano di avere degli incarichi, per cui hanno modificato questa consolidata ormai da più di un secolo elezione indiretta dei senatori, l'hanno modificata con l'elezione diretta. Però restano due per Stato. E quindi quando danno il loro consenso al Presidente, danno un consenso in nome non del principio democratico, ma del principio federale. È la Camera federale, è presieduta dal Vicepresidente degli Stati Uniti, ed è la Camera che rappresenta gli Stati membri e che di conseguenza è chiamata dalla Costituzione a dare il suo consent, la sua approvazione, su una serie di decisioni che sono di tipo federale, per esempio le grandi nomine e per esempio i trattati internazionali che devono essere approvati dal Senato. Di fatto questa prassi di passare per il Senato non è molto, non costituisce un filtro molto difficile. Ci sono alcuni che hanno rimesso le penne, alcuni candidati che sono stati bocciati dal Senato, perché non avevano i titoli, nel senso che a uno mi ricordo, le ho detto, senti, ma tu come giudice federale, a livello statale o di circuito, hai fatto, non so, 50 sentenze e 48 sono state cassate dalla Corte Suprema. Ti pare di essere in grado di fare il giudice della Corte Suprema? Non sei niente. E lo hanno bocciato. Però, capite, Trump in Senato c'ha una maggioranza piuttosto solida, solida numericamente, non politicamente, per cui la sua nomina che è stata fatta pochi mesi fa, dopo che è morto Scalia, è una nomina che ha avuto qualche difficoltà, ma è passata. Però vi faccio presente che c'è una cosa che solo la Corte Suprema americana ha, che è la durata a vita della carica. Uno, per finché non crepa, e resta giudice della Corte Suprema, e resta anche presidente della Corte Suprema, finché non crepa. E Scalia era stato nominato da Ronald Reagan nel 1986, ed è morto l'altro anno, capite? È morto che c'era ancora Obama. Obama non è riuscito a eleggere il nuovo perché non c'aveva la maggioranza in Senato. E i senatori hanno detto: non ti permettere di nominare nessuno perché noi ti diciamo no. Perché? Perché lo deve nominare il nuovo presidente. E perché c'è questa tensione? Perché la Corte è divisa. Se guardate, la Corte è composta 1, 2, 3, 4 giudici nominati da presidenti democratici, metà Clinton, metà Obama, e il presidente Bush, nominato da Bush Junior, e Scalia, lo tiriamo fuori perché è morto, Kennedy è stato nominato da Reagan, 88, Bush padre ha nominato Thomas, e Bush figlio ha nominato Alito. Per cui la Corte è composta da 4 giudici nominati da presidenti democratici e 4 giudici nominati da presidenti repubblicani. La scelta del nono giudice fissa la maggioranza in Corte Suprema, e questa maggioranza durerà finché qualcuno non crepa. Ma i giudici della Corte Suprema fanno una vita bellissima e non crepano mai. Non si sa quando creperanno. Bisognerebbe convincerli a dare dimissioni, e qualche volta è successo. Roosevelt minacciò così duramente la Corte Suprema che questi capirono che dovevano smettere di opporsi al New Deal, alla sua legislazione, diciamo, progressista americana, e qualcuno si dimise in modo da dare ricambio alla Corte. È un problema, è un grosso problema. Il nono giudice eletto, nominato da Trump, è giovane, per cui rischia di durare un sacco di anni, e a questo punto il prossimo che dovrebbe morire è Kennedy, in quanto vecchio, che è un repubblicano, e capite che ogni volta che uno comincia a starnutire la gente dice: ma è il caso che muoia, aspettiamo le nuove elezioni del Presidente della Repubblica? Perché poi la Corte Suprema, adesso mi sto a fare un corso sulla Corte Suprema, ha avuto anche un'evoluzione giurisprudenziale tale per cui crea dei problemi. Questo bellissimo segno, che sembrano due lombrichi che hanno un rapporto intimo, è in realtà è veramente brutto, fa schifo. Starebbe a sottolineare questa diversità di frequenze. Allora, il Presidente della Repubblica americano dura 4 anni in carica, il più delle volte viene rieletto. Trump non sarà rieletto, può succedere di tutto, però, no? Però tendenzialmente durano 8 anni. I giudici in media durano 30 anni. Voi capite che questo rende nell'immediato facilmente calcolabile il tipo di colore politico che c'è alla Corte Suprema, ma a lunga distanza questo dipende da microbi e malattie varie e non dal Presidente della Repubblica. Per cui questo ha reso a lungo sopportabile un fatto che in Europa sarebbe considerato scandaloso, e cioè che i giudici della Corte Suprema siano di nomina politica. I giudici inglesi sono nominati dalle regine, ma nel Regno Unito la regina fa quello che dice il ministro, ma il ministro non decide lui chi sono i giudici della Corte Suprema, istituita da pochi anni nel Regno Unito, perché quello è a loro volta una proposta tecnica che viene da un procedimento che è tendenzialmente, per tradizione, di cooptazione da parte dei giudici. Sono i giudici che generano i giudici. E la regina non fa che mettere la firma su una scelta fatta dal ministro, che però rispetta quelle che sono le indicazioni che gli vengono da questo procedimento interno alla magistratura. Per il resto d'Europa non c'è nessun paese, salvo la Polonia, dove i giudici siano nomina politica. Dico salvo da Polonia, perché in Polonia hanno fatto una legge costituzionale che prevedeva la nomina politica dei giudici, ma non è mai entrata in vigore perché il Presidente della Repubblica non l'ha controfirmata, non perché non gli piacesse, perché sono tutti un po' fascisti, ma per il semplice fatto che l'Europa le ha detto attenzione, l'Unione Europea ha detto attenzione, rischiate di essere cacciati fuori. Perché siccome l'Unione Europea è una comunità anche di giudici, per esempio il mandato d'arresto europeo, quello che pende su Puigdemont, è un meccanismo non politico ma dei giudici, i giudici devono essere abbastanza garantiti nella loro imparzialità, devono avere uno standard europeo. Un paese non entra in Europa se non assicura l'imparzialità dei giudici. E se la Polonia fa una legge costituzionale che dice che i giudici della Corte Suprema sono nominati sostanzialmente dal governo, l'Europa non ha più le condizioni per stare in Europa. La Polonia non ha più le condizioni per stare in Europa. E questo problema c'è anche l'Ungheria. E da noi che si fa? Da noi, vedete, abbiamo preso solo l'esempio della Germania perché ogni paese ha le sue tradizioni e le sue complessità. La Germania, che ovviamente è Volkswagen, è, come vi dicevo ieri pomeriggio o ieri mattina, non mi ricordo, ha una corte fatta di 16 membri, tutti eletti dal Parlamento, o meglio 8 dal Bundestag, quindi dalla Camera dei Rappresentanti, la Dieta federale, gli altri 8 dal Bundesrat, cioè dai presidenti, dai rappresentanti dei Länder, le loro regioni. Perché? Perché è un paese federale e come negli Stati Uniti la prima competenza della Corte Suprema, la Corte Costituzionale, anzi il Tribunale Costituzionale Federale di Karlsruhe, è quella di dirimere i conflitti tra centro e periferie. E quindi questo è un organo che nasce come organo arbitrale dei conflitti centro-periferia, Bund, Länder, federazione, regioni. È sempre chiesta la maggioranza forte dei due terzi e requisiti professionali anche cospicui. In America non c'è questo. Di fatto sono tutte persone che nascono, vengono elette dopo una lunga carriera come giudici di circuito, giudici federali, eccetera. Ma negli Stati Uniti non è richiesto di essere un giurista per diventare giudice, perché negli Stati spesso i giudici sono eletti, in molti Stati quasi tutti i giudici sono giudici di competenza statale, non quelli federali, che sono nominati dal Presidente, negli Stati sono eletti e si fanno una campagna elettorale, non si fanno un concorso. Fanno campagna elettorale e dice io perseguirò tutti coloro che sono cattivi, bravo, eletto giudice, ma non passano un esame di diritto, per cui non è detto che sappiano qualcosa di diritto. Certo, nel loro curriculum qualcosa devono presentare. Da noi invece, e la Germania lo mostra, sono tutti con requisiti professionali. E in Italia? Questa è la scelta italiana. Vedete, è diversa da quella tedesca. Perché? Perché noi non siamo uno Stato federale, siamo uno Stato regionale. I nostri costituenti non hanno avuto come loro principale obiettivo garantire la soluzione dei conflitti tra Stato e Regioni, perché quelli erano intesi come conflitti di secondo livello, non i conflitti veramente importanti. Quello che interessava ai costituenti è che la Corte fosse in grado di svolgere le sue funzioni. Andiamo a vedere quali sono le funzioni della Corte. Costituzione. La Corte Costituzionale giudica, primo punto, sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge dello Stato e delle Regioni. Ma è il giudizio sulla legittimità delle leggi quello che importa. Secondo punto, giudica sui conflitti di attribuzione tra potere dello Stato e su quello tra Stato e Regioni. Sì, c'è anche il problema dei conflitti Stato-Regione, ma prima vengono i conflitti tra i poteri dello Stato. E quali sono i poteri dello Stato? Lo vedremo magari rapidamente, se non ve lo studierete. Sono i poteri, gli organi costituzionali, per cui tendenzialmente governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, ordinamento, magistrati, questi sono i poteri, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, quelli sono i poteri dello Stato. E poi c'è il giudizio, che questo è tradizionale, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, non più il Ministro. A questo si è aggiunto, con legge posteriore e con aggiunta che poi forse è fatta anche un po' male, è il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, di cui parlerò a fondo forse. Bene, ma se noi abbiamo il problema principale, cioè la funzione principale della Corte Costituzionale, corrispondente al giudizio sulle leggi, e cioè su questa questione sollevata dalla sentenza Marshall del 1803, del rapporto tra legge e Costituzione, noi abbiamo una Corte che non si occupa tanto dei problemi di organizzazione dei poteri territoriali, ma si preoccupa dell'organizzazione dei poteri legislativi. Chi è che può impugnare una legge? La legge la fa il Parlamento, ma dall'altra parte chi sta? Come si impugnano le leggi? Le leggi si impugnano. Ma qui ho fatto un macello perché non ho caricato. Devo aggiornarlo, lo farò durante l'intervallo. Le leggi sono impugnate dai giudici. I giudici nel corso di un giudizio si trovano nella stessa situazione descritta da Marshall. Hai un'antinomia, un conflitto tra la norma della legge e la norma della Costituzione, devi decidere quale applichi. E la Costituzione ti dice, tu non puoi disapplicare la Costituzione, ma non puoi neanche disapplicare la legge. C'è un bell'articolo che vi prego di tenere a mente, perché è uno degli articoli fondamentali dell'amata Costituzione, che è l'articolo 101. Secondo comma. Che dice? Pare una cosa banale. I giudici, ma invece vedremo che è una cosa fondamentale, sono soggetti soltanto alla legge. e i giudici sono soggetti soltanto alla legge, vuol dire che i giudici non possono non applicare una legge. Se un giudice si trova una legge che va contro la Costituzione, non può disapplicare la legge, tantomeno può disapplicare la Costituzione. E quindi deve paralizzarsi e investire della cosa la Corte Costituzionale. Questo meccanismo lo esamineremo analiticamente, si chiama giudizio incidentale di legittimità costituzionale ed è la vera funzione della Corte. Le cose importanti alla Corte arrivano in questo modo, l'attività importante della Corte è questa. Da un lato c'è il giudice, dall'altro c'è la legge. Da un lato c'è il potere giudiziario, dall'altro c'è il potere politico. È su questa frattura che si crea la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Non è una frattura strana, perché quando noi parliamo di Stato di diritto e parliamo di Stato costituzionale di diritto, immaginiamo pure un dolce fatto a più strati, dove c'è la crema che è la politica. Che cos'è la politica se non la crema della vita? È il biscotto che è il diritto. Stato, politica di diritto. L'ultimo livello che è stato introdotto è la Costituzione. Buon appetito a tutti. È ancora calda, devo dire appetito. Capite che qui il problema dei nostri costituenti non era creare un organo arbitrale tra Bund e Länder, tra Stato e Regioni, ma era di creare un organo arbitrale tra politica e diritto, tra Parlamento che fa le leggi e giudici che le devono applicare. E allora adesso si può ammirare la bellezza della soluzione italiana, che io trovo splendida. Hanno costruito un collegio arbitrale. Che cos'è un collegio arbitrale? Un collegio arbitrale è la giustizia privata, cosiddetto. Voi spesso firmate delle clausole compromissorie, anche se non ve ne accorgete, quando mi cliccate, come tutti senza legge, I accept per qualsiasi programma, eccetera, avete firmato un contratto e quasi sempre c'è una clausola arbitrale, perché un giorno potreste trovarvi di fronte a un arbitro, voi contro Google, chi perderà? Ma queste clausole arbitrali si fanno anche per dei contratti abbastanza stupidini, forse anche in quello dell'abbonamento telefonico c'è qualcosa del genere. Siccome la giustizia civile è lenta, stralenta e costosa, spesso si preferisce, gli imprenditori spesso preferiscono andare da un giudice privato. Firmano una clausola contrattuale, che è la clausola compromissoria, per cui dicono che le vertenze relative all'applicazione di questo contratto saranno decise da un arbitro. Come si fa questo arbitro? Semplice. Le due parti hanno il loro avvocato, i due avvocati si guardano negli occhi e poi dicono: nominiamo come presidente uno che va bene a tutti e due. Spesso preso tra i magistrati, una volta soprattutto, perché adesso CSM ha messo un filtro, perché è diventato uno scandalo queste cose. Perché voi capite che un arbitrato tra grosse imprese che vale tanto significa che gli arbitri si riempiono di oro. Oro. Perché sennò i soldi sono troppo voluminosi. E il presidente di questo collegio si riempie due volte di oro. Se questo presidente è un magistrato, voi capite che dare oro a un magistrato è corruzione. Se voi guardate le dichiarazioni al CSM dell'attività extragiudiziaria dei magistrati, ultimamente i poveretti fanno dei corsi, delle lezioni, ogni volta autorizzate dal CSM, guadagnano 500 euro, 1000 euro. Se andate prima legge che hanno fatto, che è 2000 e... non lo saprei, e guardate, le loro richieste di autorizzazione sono centinaia di migliaia di euro. Comunque questo non ci importa, quello che ci importa è che il... ci importa moltissimo veramente, quello che ci importa è che nel collegio arbitrale le due parti nominano i loro rappresentanti e poi insieme nominano il presidente, ed è quello che succede nella Corte Costituzionale. Un terzo, cioè cinque, dei membri della Corte è eletto dalle magistrature superiori, quindi tre spettano la Cassazione, uno è il Consiglio di Stato, giudice amministrativo superiore, uno è la Corte dei Conti, giudice contabile superiore, e sono cinque eletti dei magistrati, e sono cinque magistrati. Naturalmente non è che i magistrati decidono di eleggere me alla Corte Costituzionale, figuriamoci, eleggono i loro componenti, per cui ci sono tre magistrati di Cassazione, uno del Consiglio di Stato e uno della Corte dei Conti. Altri cinque sono eletti dal Parlamento in seduta comune. E qui c'è uno psicodramma, come vedremo. Rappresentano il legislatore. L'ultimo terzo, anche storicamente è l'ultimo terzo, è stato l'ultimo ad essere nominato, sono nominati dal Capo dello Stato, sono nominati dal Presidente della Repubblica, che è, come dire, l'organo che assicura il funzionamento del sistema, deve promulgare le leggi, può rinviare le leggi, nomina il governo, eccetera, presiede il CSM, cioè l'organo di autogoverno della magistratura, e nomina questi altri cinque membri che di conseguenza costituiscono in qualche modo la parte neutra rispetto al conflitto tra giudice e Parlamento. Poi non è che ci sia un conflitto personale, intendiamoci, ma la concezione che è stata fatta è esattamente rispondente a questa idea. Troviamo un organo che capisca il linguaggio dei giudici e che si esprima anche con il linguaggio dei giudici, perché è un giudice, ma è un organo che capisce anche il linguaggio dei politici, perché una parte è eletta dal Parlamento. Dicevo che è uno psicodramma la parte eletta dal Parlamento, ma il vero psicodramma è che è passato mezzogiorno.